Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre.
La pietra
Scartata
scartata
dai
dai
costruttori,
costruttori,
ora
ora
è
è
pietra
pietra
angolare.
angolare.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Scartata
La pietra scartata
dai
dai
costruttori,
costruttori,
ora
ora
è
è
pietra
pietra
angolare.
angolare.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
La
La pietra
pietra
scartata
scartata
dai
dai costruttori,
costruttori,
ora
ora
è
è pietra
pietra
angolare.
angolare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno rimessi, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Pace e bene, amici, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi siamo qui con voi a commentare e riflettere insieme sulla liturgia della parola di questa seconda domenica dopo Pasqua, domenica in albis, 8 giorni dopo, la sera di quel giorno, il primo della settimana. 8 giorni dopo, gli Apostoli si ritrovavano a vivere e convivere o a mettere in comune quel poco o niente che avevano fra le mani, quello che gli era rimasto. Ormai sono chiusi dentro le porte del luogo dove si trovavano, avevano paura, presi dalla paura, ormai avevano cessato di sperare nella realizzazione del progetto della ricostituzione del Regno di Israele. anche se in cuor loro qualcosa si attendevano, nonostante Gesù non fosse più, non fosse più visibile agli occhi naturali. Comunque erano prese dalla paura, si erano chiuse dentro. E questo atteggiamento di paura cozza contro un'evidenza che viene letta, che noi conosciamo dalla lettura, dalla prima lettura della liturgia di oggi, scusate il bisticcio di parole. Troviamo Pietro e gli apostoli che dicono apertamente, raccontano la loro esperienza riguardo al Gesù di Nazaret che voi avete appeso alla croce. Comunque, dicevo, risalta il contrasto tra questi discepoli che erano chiusi dentro il cenacolo e subito dopo invece li sentono proclamare le meraviglie di Dio, raccontare la loro esperienza, operare miracoli, mettersi a discutere con l'autorità religiosa del popolo ebraico, con i sacerdoti, e a un certo punto gli viene imposto loro di stare zitti circa il Gesù di Nazaret, e loro con una domanda mettono al muro queste persone, questa autorità che aveva condannato il maestro qualche giorno prima. Decidete voi se è meglio obbedire a Dio o a voi. È una domanda che effettivamente non lascia spazio ad eventuali risposte. Non possono compromettersi con una risposta. Li cacciano fuori, intimorando loro di non raccontare in giro queste stupidità. Cose che invece gli apostoli fanno esattamente il contrario. Allora dicevo che c'è questa discrepanza, questo disaccordo, questo atteggiamento contraddittorio tra gli apostoli qui chiusi nel cenacolo e subito dopo li troviamo a proclamare le meraviglie di Dio, a continuare a rendere testimonianza quel Gesù che era appena stato crocifisso. Deve essere successo qualche cosa. Questo qualche cosa noi lo vediamo raccontare dagli episodi che presentano il Gesù che appare a delle donne, poi appare a loro dentro il cenacolo, è il caso qui raccontato in questo brano dell'Evangelista Giovanni. A porte chiuse Gesù entra e dice: pace a voi. Mostra loro le mani e il fianco. I discepoli gioiscono nel vedere Gesù. Poi Gesù concede loro lo Spirito: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco, questa è la prima parte del Vangelo. La seconda parte del Vangelo, 8 giorni dopo, Tommaso, uno dei 12, si ritrova finalmente tra i discepoli, gli apostoli di Gesù Cristo. Non c'era e non crede. Abbiamo visto il Signore, testimoniano gli altri a lui. E lui che cosa risponde? Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Cioè, questo brano del Vangelo lo possiamo dividere esattamente in due parti, anche perché cronologicamente diviso, suddiviso in due parti. Perché una prima volta Gesù appare ai discepoli ma non c'è Tommaso, la seconda volta 8 giorni dopo ricompare agli apostoli e c'è anche Tommaso. C'è una suddivisione cronologica che ci permette di commentare il Vangelo considerando questa divisione in due parti che l'Evangelista Giovanni assume come stile, come metodo per raccontare gli episodi delle apparizioni di Gesù Cristo. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia per approfondire quanto Gesù consegna, quello che Gesù, il dono che Gesù conferisce agli apostoli, prima parte del Vangelo, e il dialogo, il rapporto con Tommaso che si consuma 8 giorni dopo.
Come è stato ricordato, questa prima domenica dopo Pasqua è la domenica in albis, o meglio in albis depositis, perché era domenica in cui i battezzati nella notte di Pasqua deponevano le vesti bianche che avevano ricevuto durante la veglia. Ricordiamo anche che nel rito romano oggi si ricorda la giornata, la domenica della Divina Misericordia. È un tema che invece noi ambrosiani abbiamo già toccato, abbiamo già ricordato nelle ultime domeniche prima della Quaresima, e quindi rimaniamo aderenti alle letture della liturgia di oggi. Come ha ricordato Padre Gianni, questo Vangelo di Giovanni, capitolo 20, può essere suddiviso in due parti più un finale. Il capitolo 20 era originariamente l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, perché il 21, quello in cui si parla appunto dell'apparizione sul lago di Tiberiade, poi del primato di Pietro, Pietro mi ami tu, pasci le mie pecorelle, è stato aggiunto successivamente, seppur in epoca molto molto antica, dalla comunità giovannea. E quindi Giovanni concludeva il suo Vangelo con questo capitolo 20, che infatti ci dice, no, lo scopo ultimo del Vangelo, che è stato scritto questo perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Il Vangelo è scritto per la fede di quelli che lo leggeranno e affinché attraverso la fede si abbia la salvezza. Ecco, questo è lo scopo per cui l'Evangelista scrive, no? Per supportare, per confortare, per dare materia alla fede di quelli che sarebbero venuti dopo. È un capitolo, questo capitolo 20, in cui si presentano le apparizioni, sono delle apparizioni pasquali, è una serie di esperienze di fede. Il capitolo si apre con la corsa al sepolcro di Pietro e Giovanni sappiamo che dice vide e credette, poi c'è l'apparizione Maria di Magdala e poi quelle che abbiamo letto proprio nel brano, che sono gli ultimi versetti di oggi, l'apparizione ai discepoli prima e 8 giorni dopo a Tommaso. Fermiamoci un momento su questa prima parte, l'apparizione ai discepoli. È bello pensare a questi uomini rinchiusi in questa stanza, dove ognuno di loro aveva forse qualcosa sulla coscienza riguardo a Gesù, no? Nessuno era stato con Gesù vicino alla croce se non appunto Giovanni, qualcuno l'aveva tradito, qualcuno l'aveva rinnegato, nessuno l'aveva aiutato, e ora c'erano queste notizie sconvolgenti, queste voci di donne che avevano visto il maestro, e così c'era la paura dei giudei che invece andavano diffondendo notizie appunto false, dicevano che era stato tolto dal sepolcro dai suoi discepoli. Ed ecco, in questo contesto di incertezza, forse di rimorso, forse di paura, dice il Vangelo, Gesù apparve, stette in mezzo a loro e cosa dice? Dice pace a voi, cioè state in pace, no? via il rimorso, via la paura, via tutte queste cose, siate nella pace. Questa è la prima parola che Gesù risorto rivolge ai suoi discepoli. E poi mostra loro le mani e il costato. È importante, come dire, che il Cristo risorto che appare è lo stesso Cristo che era crocifisso. In Giovanni l'innalzamento sulla croce e l'innalzamento del risorto sono la stessa cosa, sono due aspetti della stessa glorificazione. Il risorto è il crocifisso, non c'è risurrezione senza crocifissione. Mostra loro le mani e il fianco per dire, vedete, sono proprio io quello che era sulla croce. E i discepoli, dice, gioirono al vedere il Signore. E poi c'è la missione. Subito dopo aver augurato loro la pace, dopo aver portato loro la pace, Gesù li manda. Ma li manda come? Come il Padre aveva mandato lui, così lui manda i discepoli. Come dire, c'è una continuità, no? C'è una somiglianza nella missione che era la mia e ora in quella che io affido a voi. Come il Padre era presente nella missione di Gesù, così è Gesù che è presente nella missione dei discepoli. E il soffio, questa è la Pentecoste giovannea, no? Giovanni non ricorda l'episodio della Pentecoste come invece ricordato dagli Atti, con il tuono, la teofania. Lo Spirito viene effuso al momento stesso della Pasqua, no? Prima, al momento della morte in croce, quando Gesù, completato tutto, dice emise lo Spirito, E poi adesso, quando Gesù si manifesta ai discepoli, che soffia su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo. È un gesto, questo soffio, che evoca il soffio vitale della creazione. Quando Dio ha per le mani questa argilla, questa terra, soffia su questa terra e lo Spirito di Dio dà vita, no, a questa materia inerte. Così Gesù soffia su questi uomini che erano pieni di paura, di dubbi, di rimorso e dà loro una nuova vita, è una nuova creazione. È una nuova creazione che si esplicita, che si realizza in che cosa? Nel perdono dei peccati. Prima di tutto perché con quel pace a voi vuol dire che prima di tutto Lui ha già perdonato i loro peccati, i loro tradimenti, la loro debolezza, la loro codardia. Tutto è stato perdonato, il perdono è, i peccati è il primo segno dell'era messianica, è Yahweh che perdona i peccati del suo popolo e manda a far che cosa? A perdonare, siamo nell'anno della misericordia, la prima missione ai discepoli è quella di essere annunciatori, direi strumenti della misericordia di Dio che perdona a tutto il mondo.
Io volevo fermarmi appunto sulla prima parola che Gesù dice. Gesù dice pace a voi. Gesù dice pace a voi e subito dopo mostra loro le mani e il fianco. E da questo saluto, che è un saluto profondo, un saluto bello, è un saluto grande, pace a voi, subito segue questo mostrare loro le mani e il fianco. Quindi la pace, la gioia, perché poi subito dopo i discepoli gioirono al vedere il Signore, viene detto. Gesù quindi dona la pace, e però ci sono i segni delle piaghe, delle ferite. E quindi in questo momento che abbiamo, dove abbiamo celebrato la Pasqua del Signore, la resurrezione del Signore, dove i discepoli incontrano il Signore risorto, i segni della sconfitta, i segni del dolore, i segni del suo aver dato la vita per noi diventano appunto segni, da segni di morte, da segni di dolore diventano segni di vita. Quindi le ferite, le piaghe diventano degli spiragli per incontrare la gioia, per un sentiero per incontrare la salvezza. E questo può servire anche a noi. Anche noi possiamo capire che anche attraverso il dolore, anche attraverso quello che nella vita ci può capitare di negativo, proprio attraverso il dolore, attraverso la sofferenza e la morte, non dobbiamo rimanere scandalizzati, perché da questo scaturisce la vita. È un modo per accogliere e vivere la risurrezione di Cristo. Gesù Cristo si presenta con i segni delle piaghe, con i segni delle ferite, con i segni dei chiodi, ma questo non impedisce ai discepoli di gioire. Vuol dire che c'è qualcosa di più grande delle ferite, delle piaghe, qualcosa di più grande della morte. E proprio nonostante le ferite, le piaghe, la morte, i discepoli gioiscono perché riescono a riconoscere il Signore vivo, il Signore risorto, e riescono a ricevere questo segno di pace che il Signore dona loro. Questo è un invito anche per ciascuno di noi a vivere la nostra vita, quello che ci succede, in un modo diverso. Anche quello che ci succede di doloroso e di negativo, perché è un cammino nella fede, è un cammino come l'hanno fatto i discepoli, insomma, che non hanno saltato il momento della morte, della sofferenza, eccetera, non l'hanno scartato, ma hanno gioito nel vedere il Signore pur con i segni che hanno permesso di giungere alla vita, di giungere alla salvezza. Poi ancora il Signore Gesù dice, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Quindi c'è, come diceva Marco, un invito da parte di Gesù ad andare in missione, ad andare ad annunciare agli altri quello che hanno visto e quello che finalmente hanno creduto. Però per andare a fare tutto questo, subito c'è, detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. Sicuramente senza il dono dello Spirito i discepoli non ce l'avrebbero fatta ad andare ad annunziare, ad andare in missione, ad essere di testimonianza. Questo spirito, che come diceva Marco, era già presente all'inizio del mondo, nella creazione, lo spirito che aleggiava sulle acque, lo spirito di cui ci parla Ezechiele nel brano delle ossa inaridite che riprendono vigore grazie alla presenza dello Spirito Santo, quello spirito che accompagna tutta la storia della salvezza, la storia del popolo di Dio, però in questo momento diventa qualcosa di grande, qualcosa di nuovo. È come se con la Pasqua ci fosse una nuova creazione e quindi uno spirito nuovo che rende nuove tutte le cose. E anche questo per noi è un grande insegnamento, un grande richiamo. Con la Pasqua, con ogni Pasqua, noi siamo chiamati a credere che possiamo rivivere, possiamo risorgere, possiamo vivere a vita nuova, possiamo riconvertirci, ricominciare da capo. Ecco, io faccio nuova ogni cosa, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete, ci viene letto nelle letture appunto legate alla Pasqua. Allora, questo spirito che ricevono, questo alito di vita che ricevono in questo momento i discepoli, è proprio un aiuto, un sostegno, una grazia, una forza per dire: ricominciamo tutto da capo, adesso d'ora in avanti voi dovete guardarmi con degli occhi nuovi, dice Gesù, mi dovete vedere come il Signore risorto, come il Signore che ha sconfitto il peccato, che ha sconfitto la morte, che ha sconfitto le tenebre. E noi che viviamo ogni anno questo momento, questa festa di Pasqua, dobbiamo ogni volta risentirci dire queste parole e ogni volta credere che ricominciamo da capo, che questo alito di vita ci viene ridato ogni volta e ci viene ridato ogni volta in un modo nuovo, perché noi camminiamo con il Signore. Quindi ogni volta ci viene detto: forza, con me, con l'aiuto dello Spirito, ricominciate a credere, a sperare, ad amare, che è quello che hanno fatto i discepoli, perché da lì sono appunto partiti ad annunciare, sono andati in missione, hanno ricevuto la forza per dire agli altri: il Signore è veramente risorto, il Signore veramente perdona ogni nostra debolezza, ogni nostra povertà, perché subito dopo nel Vangelo viene detto: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Quindi c'è anche tutto questo discorso: il Signore ci rinnova, il Signore è pronto a perdonarci, attraverso i Suoi discepoli è pronto a darci questo perdono. E noi dobbiamo rivivere di questa grazia, rivivere di questo perdono, rivivere di questa salvezza che ci è stata data in Cristo, ogni giorno a partire dalla Pasqua e continuando nella nostra vita.
Spirito di Dio, consacrami.
riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa seconda domenica dopo Pasqua. La figura degli apostoli e la figura di Tommaso ci illuminano, perché nella loro fragilità noi scopriamo il nostro limite, il nostro peccato, però scopriamo anche questa potenzialità che è insita dentro la storia, dentro la prima comunità cristiana, quello di rinnovare tutto attraverso il perdono, attraverso la confessione, lo spirito che viene dato attraverso la confessione dei propri peccati. La cosa più importante è quello di riconoscere questo peccato. In fondo gli apostoli erano impauriti. Possiamo immaginarci quali erano i loro sentimenti di sgomento, di angoscia, di delusione, di amarezza, di senso di colpa, anche perché avevano tradito il Maestro, lo avevano abbandonato, lo avevano seguito fino alla fine, eccetto che sul Calvario. E volevano essere i primi nel regno, Giacomo e Giovanni, uno alla destra, uno alla sinistra, ma di fatto non hanno poi potuto fare niente e si ritrovano senza il Maestro al centro, impauriti, incapaci di operare qualsiasi cosa. Tommaso fa un po' eccezione. Troviamo qui coraggioso che se ne va e viene dal cenacolo, perché di fatto non c'era. Non c'era vuol dire che era fuori, vuol dire che non aveva paura. Lo troviamo anche subito prima del miracolo della risurrezione di Lazzaro, quando a un certo punto dice a tutti quanti, constata, esclama, ma sì, va bene, andiamo a morire anche noi, con noi, perché Gesù era appena stato minacciato di morte e se n'era andato da Gerusalemme perché voleva mettersi al riparo, non era ancora giunta la sua ora. Tommaso, e non solo Tommaso, anche gli altri, avvertono il pericolo di un possibile condanna a causa del loro ritorno a Gerusalemme, però dice va bene, se dobbiamo morire moriamo, pazienza, le cose andranno come devono andare. Ma il coraggio di Tommaso non viene meno, perché si sposta, quindi è un uomo coraggioso, è un uomo che però non vuole più essere deluso per la seconda volta. Aveva messo tante aspettative, tanta speranza nel Gesù di Nazaret come il Salvatore di Israele, ma non c'era più, si era lasciato crocifiggere, si era lasciato morire, era morto, non vuol più credere, non vuol più soffrire a causa di una speranza che poteva esprimersi e sfociare in una delusione totale. No, io non credo più, se non vedo, se non tocco, non credo più. Non aveva paura di uscire allo scoperto, ma aveva paura di ricominciare a sperare. Quindi è un uomo coraggioso, ma un uomo anche debole, fragile, che non vuole più soffrire andando dietro a chimere, a progetti deludenti. E Gesù si presenta non come un fantasma, ma con i segni della sua passione, come per dire, sì, va bene, mi hai abbandonato anche tu. Nonostante il tuo coraggio mi hai abbandonato, non mi hai sostenuto nel mio cammino verso il Calvario per vivere bene la mia ora. Ho dovuto farmi aiutare da un cireneo costretto a portare la croce per me. Nessuno ha portato la croce per me lungo il cammino, la via del Calvario. Però io sono qui. E sono qui con i segni della passione, i segni dell'amore, i segni di un momento di sofferenza vissuto da solo, ma che ormai è passato, e nonostante voi abbiate commesso questo peccato, nonostante l'abbandono subito, ve ne siete andati tutti, io sono ancora qui a ricominciare da capo.
Anch'io volevo fermarmi un momento su questa seconda parte del Vangelo che abbiamo letto oggi. È la parte appunto in cui entra in scena Tommaso, e Tommaso è una figura particolare. Nel Vangelo di Giovanni viene ricordato alcune volte in alcuni episodi che ce ne inquadrano il temperamento. Troviamo Tommaso prima dell'episodio della risurrezione di Lazzaro, quando Gesù dice che vuole ritornare in Giudea, cosa dice Tommaso? Dice: andiamo anche noi a morire con lui. Questo carattere deciso, coraggioso. Ma poi lo ritroviamo durante i discorsi dell'ultima cena, quando Gesù dice: ecco, io del luogo in cui vado, voi conoscete la strada. Fa questo discorso che i discepoli non capiscono sostanzialmente, e Tommaso è l'unico che ha il coraggio di dire: ma Signore, non sappiamo neanche dove vai, come facciamo a conoscere la strada? È quello che ha il coraggio di dire quello che magari tutti gli altri stavano pensando, ma lui lo dice, quindi una personalità schietta. E Tommaso e allora è un po' il simbolo di tutti noi, no? Di tutte le persone che vogliono credere, ma come dire, non vogliono accettare in modo così troppo semplice, troppo facile, troppo superficiale questa fede. E infatti Tommaso non è nel cenacolo, non è nella stanza durante la prima apparizione, e dice: io non ci credo, cioè se non vedo, se non metto la mia mano nel seno dei chiodi, se non metto il dito nel costato. E allora come risolve Tommaso questo suo dubbio, questo suo problema di fede? In due modi, direi, che sono due piste che dobbiamo tenere presenti anche noi. Prima di tutto lo risolve all'interno della comunità dei discepoli, perché Gesù si fa vedere, ma non si fa vedere a lui personalmente, da solo, nella stanzetta di Tommaso o mentre cammina solo per strada. Tommaso deve ritornare in mezzo alla comunità dei discepoli, e lì, 8 giorni dopo, Gesù appare ancora. Quindi è nella comunità che Gesù si manifesta. Ma, d'altro canto, Gesù si manifesta in modo specifico a lui, perché gli dice: Tommaso, ecco, allora metti qua il tuo dito, guarda le mie mani. È una iniziativa personale, no? Diretta del Signore, che convince, no? Che fa accedere Tommaso alla professione di fede, la più bella che troviamo nel Vangelo, no? Mio Signore, mio Dio, è la traduzione dei titoli che si davano a Dio nell'Antico Testamento, no? Su quel momento Tommaso riconosce che il Dio liberatore, il Dio della manna, il Dio in cui erano creduti i suoi padri è Gesù. È Gesù. Ecco, questa è la confessione di fede di Tommaso, che è frutto di due situazioni: della comunità nella quale Tommaso è ritornato, alla quale è rimasto legato, ma anche dell'iniziativa personale del Signore che si fa presente, che si fa vedere e che si fa toccare da Tommaso. Ecco, quindi è l'esperienza di fede a cui siamo chiamati anche tutti noi, all'interno della comunità, ma comunque per il tramite di un'esperienza personale del Signore. Questa esperienza personale non può più valersi, ecco, di quel vedere fisico che è stata l'esperienza del risorto dei primi apostoli, ma non a caso subito dopo, no? Giovanni chiude, fa la prima conclusione del suo Vangelo attraverso quella parola che ci è lasciata, proprio perché noi possiamo vedere il risorto. Rileggiamo quelle parole di Giovanni: questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo. Quindi l'esperienza personale del Cristo nella comunità la fai anche primariamente attraverso la sua parola letta, meditata e interiorizzata.
Sì, anche noi siamo chiamati in questa Pasqua a credere nella risurrezione, a credere che tutto ha un senso nella nostra vita, anche le cose che a volte pare che non ne abbiano. In questi tempi tutti noi facciamo tanta fatica ad accettare quello che succede, cioè facciamo fatica a darci delle ragioni, non ci sono delle ragioni di fatto, quindi probabilmente non ce le possiamo neanche dare, però abbiamo una ragione più grande, abbiamo questa speranza nel Cristo risorto, abbiamo questa speranza in un Dio che accompagna la nostra storia, anche quando questa storia è intrisa di peccato, è intrisa di dolore, è intrisa di sangue, come lo viviamo spesso in questo momento. Ecco che allora un cristiano non può mai smettere di camminare, di credere, di sperare, di amare, perché è un comando del Signore, è quello che ha fatto il Signore Gesù su questa terra fino alla fine, e questa Pasqua appena passata ce lo deve ricordare, non ce lo deve fare dimenticare. Ci consola il vedere che anche per i discepoli ai tempi di Gesù non è stato facile credere in questa risurrezione, credere in questo qualcosa di oltre, oltre la vita, in questo qualcosa che va al di là del tangibile. Leggevo in un commento che anche negli altri Vangeli, nel Vangelo di Marco ad esempio, si dice che Gesù apparve agli undici e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Nel Vangelo di Luca il risorto si rivolge agli apostoli stupiti e spaventati e chiede: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Nell'ultima pagina del Vangelo di Matteo si dice addirittura che quando Gesù stava per salire al cielo alcuni ancora dubitavano. Ecco che allora Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, Giovanni scrive prendendo come esempio Tommaso. Tommaso, come diceva anche Marco, può essere il prototipo di ciascuno di noi, no? Se non vedo, non credo. Però non è bastato a Tommaso, credo, vedere le piaghe. Ha dovuto comunque fare un cammino, un capovolgimento nel cuore, un cammino di fede. Un cammino di fede grande, perché l'ha portato, come diceva Marco, a dire mio Signore e mio Dio. Quindi a riconoscere in Gesù non solo il Figlio di Dio, ma Dio stesso, mio Signore e mio Dio. Una grande professione di fede, veramente grande. E quindi in questa professione di fede, in questo cammino che anche ciascuno di noi fa, perché anche il cristiano autentico non è esente dai dubbi, dai momenti di difficoltà, dai momenti in cui quello che succede non riesci a capirlo, non riesci a comprenderlo, non riesci ad accettarlo a volte. Eppure il Signore viene, come è venuto per i discepoli, come è venuto per Tommaso, viene e dice: io sono qui con te, sono il Signore che ha dato la sua vita, il Signore che ha sul suo corpo i segni delle piaghe, i segni dei chiodi, il Signore che ha amato fino alla fine, nonostante tutto, e che ti dice che c'è qualcosa di bello e di grande che ti attende e che c'è qualcosa di bello e di grande che tu puoi già vivere ora. Dicevamo prima che questo Vangelo anche ha dentro un mandato missionario, no? Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E che cosa ci manda a fare il Signore? Che cosa ci chiede? Certo, ci chiede di credere nella sua parola, di credere nella sua presenza, ma ci chiede anche di amare, di avere cura degli altri, dei fratelli, di confermare i fratelli nella fede. Abbiamo questo compito anche come cristiani, lo stesso compito che hanno avuto i discepoli, no? Confermare i fratelli nella fede. E lo vediamo bene anche nelle altre letture di oggi. Nella prima lettura, dove grazie allo Spirito e grazie a Gesù gli apostoli riescono a guarire un uomo infermo, e gli apostoli dicono: è nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, che costui vi sta dinanzi risanato. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. I discepoli riescono a fare quello che hanno fatto nel nome del Signore. Ecco che allora niente ci deve spaventare, ci deve fermare, assolutamente nulla, come diceva Santa Teresa d'Avila, niente vi turbi, niente vi spaventi, solo Dio basta. In nessun altro c'è salvezza, dicono gli apostoli infatti, se non in Gesù Cristo. E grazie a questo Signore Gesù che è venuto su questa terra, che ha dato la sua vita per noi, che è presente in mezzo a noi, che ci ama e che ci salva continuamente, noi possiamo diventare strumento di amore e strumento di salvezza per i nostri fratelli. Credo che sia questo il messaggio più grande e più bello della Pasqua.
Thank you.
siamo arrivati al termine di questo momento di meditazione, anche un po' di preghiera, quindi vi salutiamo, vi auguriamo appunto di vivere nella pace, nella gioia del Signore risorto. Proprio per questo volevo leggervi una frase di Papa Francesco che dice che occorre guardare il mondo e le cose con gli occhi di Dio, e la sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi, proprio affinché vediamo tutte le cose con gli occhi di Dio. Con questo augurio per noi e per voi, vi salutiamo. Ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.